Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Domenica ho predicato e domenica pomeriggio ho detto: quanto era mancante quel sermone! Questo è un dolore di cuore che ho a volte, più spesso di quello che sapete, ma domenica era proprio forte, ho detto: ho mancato una cosa importantissima di quel brano! E quindi ho detto: mercoledì, oggi, aggiungo quello che ho lasciato. Era un sermone molto mancante domenica. Che padre hai o hai avuto? C'è chi ha o ha avuto un buon padre. C'è chi ha avuto un padre così così, c'è chi ha avuto un padre non buono e c'è chi è cresciuto senza padre. Ma nessuno è cresciuto con un padre perfetto. Tanti sono cresciuti con un padre non tanto buono o terribile. E una delle cose che ho sentito negli anni tante volte è: ho difficoltà a capire Dio come padre, come una cosa buona. Perché se quello che tu hai visto in un padre non è buono, è difficile questo termine, Dio nostro padre, siamo i suoi figli, è difficile capire quanto è meraviglioso. Perché non hai mai vissuto quello. Non hai mai vissuto quello. Non sai cosa vuol dire avere un padre perfetto che ti ama incredibilmente. Quindi domenica leggo il brano che abbiamo visto domenica. Primo Giovanni capitolo 3, da 1 a 3. Voglio leggere quello e cercare di colmare quello che non abbiamo detto molto domenica. Primo Giovanni 3, da 1 a 3. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, purifica se stesso, come Egli è puro. Quello che non abbiamo visto tanto, non abbiamo considerato a fondo domenica, il fatto di avere Dio come padre. Ho fatto qualche commento, ma qualche commento su un argomento così, così immenso, no? E quindi stasera volevo approfondire un po' di più. Cosa vuol dire che Dio è padre per noi? Cosa vuol dire che Dio è padre per noi? Allora, prima di tutto, quello che Dio comanda ai padri umani, Lui lo è in modo perfetto. Cioè, noi uomini cerchiamo di fare come ci comanda e lo facciamo imperfettamente. Nessun uomo lo fa perfettamente, ma Dio sì. Quindi leggo i comandamenti ai padri, leggo in Efesini 6, versetto 4, e dice: e voi, padri, non provocate ad ira i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nella ammonizione del Signore. E questo è come Dio fa, ci alleva nella sua disciplina, ammonimento, e non ci provoca ira, che vuol dire tutto quello che fa lo fa giustamente, lo fa con un cuore giusto, al momento giusto, in modo giusto. E poi voglio leggere non quello che dice ai padri, ma quello che dice ai mariti, perché siamo la sposa di Cristo, e mostra il cuore e il cuore di Dio nei nostri confronti. Quindi leggo Efesini 5, 25 a 31. Poi voglio dire una cosa. Perché Dio ci dà comandamenti? Perché ma se siamo già arrivati oppure perché ci servono? Perché ci servono. E quindi, usando questo brano, parlando di, non leggo il brano alle mogli, non leggo i tanti brani gli uni agli altri, ma noi non viviamo perfettamente, manchiamo tutti. Nessun marito vive così, nessuna moglie vive come dovrebbe, nessun genitore vive perfettamente come dovrebbe, nessun credente vive i suoi ruoli perfettamente. Quanto abbiamo bisogno di grazia gli uni con gli altri. Però voglio leggere per capire il cuore di Dio, quello che dice ai mariti, pensando Dio, Gesù Cristo è Dio, Dio Figlio, è questo perfettamente. Nei nostri confronti, leggo, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, per santificarla, avendola purificata col lavacro dell'acqua, per mezzo della parola, per farla comparire davanti a sé una Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile, ma perché sia santa ed irreprensibile. Così i mariti devono amare le loro mogli, come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ebbe mai in odio la sua carne, ma la nutre e la cura teneramente, come anche il Signore fa con la Chiesa. Poiché noi siamo membri del suo corpo, della sua carne e delle sue ossa. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e due saranno una sola carne. Wow, c'è tanto lì, c'è tanto lì. In breve però, com'è che Cristo ama la Chiesa? La santifica, la purifica, la fa vedere i suoi peccati. Cioè cosa fa? La purifica. Vuol dire fa vedere i suoi peccati. Perché questo purificare vuol dire trovare e pulire le macchie con lavacro dell'acqua da mezzo della parola, usando la parola. Certamente Cristo non ha macchie, noi mariti abbiamo macchie. Però si sacrifica per amare, per purificare, per santificare la moglie, la cura teneramente e nessun uomo fa questo perfettamente, è per quello che serve i comandamenti. Nessuna moglie vive il suo ruolo, mi aiuta più a focalizzare su il mio ruolo o sul ruolo di mia moglie? Quello che mi aiuta di più? Il mio. Ma lei non fa questo, lei non fa quello. Se io sto pensando, ma lei ha ancora bisogno di crescere. Forse è verissimo, ma sapete quello che fa a me? Mi blocca da crescere io. Mi blocca da crescere io. Sono talmente focalizzato che se non sto vedendo tutte le cose. Cristo ha questo cuore perfettamente e Dio come padre vive perfettamente. Poi l'ultimo comandamento per i padri, capendo che Dio fa questo, Colossesi 3, 21, ve lo leggo io. Padri, non provocate a ira i vostri figli affinché non si scoraggino. Dio come padre non ci provoca ad ira. Ancora leggiamo quello. Che vuol dire Dio è coerente, quello che dice è giusto, quello che dice è detto in modo giusto, a momento giusto, anche se non sempre siamo pronti a voler sentirlo. Il problema non è mai che Dio dice le cose sbagliate, è che spesso non vogliamo sentire la cosa giusta. Allora, voglio considerare cosa vuol dire che Dio ci è padre, che noi siamo figli, che noi siamo figli. Noi abbiamo letto, vedete quale amore il Padre ha profuso su di voi, facendoci chiamare figli di Dio. Siamo figli di Dio, se siamo in Cristo. Primo brano, Romani 8, voglio vedere i vari brani che ci aiutano a capire il cuore di Dio. Romani 8, conosciamo questo 15 a 17. Quando ci salva, Dio ci dà il suo spirito. Quale spirito ci dà? Leggo questo. Allora, io vi dico, non in senso critico, ma mio papà non era il massimo, per dire poco. Non avevo assolutamente un rapporto stretto con lui. Non era un credente, crescendo per niente. E non ha fatto tante cose che avrebbe dovuto. Come dico, non avevo un rapporto stretto con lui. E quindi voglio crescere nel capire cos'è padre. Cos'è padre? Questo brano qui, Romani 8:15, dice: voi infatti non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, per il quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Cosa vuol dire? Qui parla di poter dire a papà, a Dio, Abba, che vuol dire papà, babbo, papi. È un termine che di solito un bambino piccolo dice a suo papà e continua se il rapporto è stretto e intimo. Allora, io non ho avuto un ruolo così come papà. E quindi, Signore, aiutami a comprendere cosa vuol dire. Dà l'idea del papà che il bambino arriva e lo prende in braccio e lui mette la testa sul petto del papà e è sicuro, sicuro. Dà questa idea, questo amore tenero di un papà con un bambino, una bambina piccola, una figlia che viene ed è al sicuro e sa di essere amato e curato. E questo è il senso di questa parola. Questo è Dio ci ha dato questo spirito di adozione. È un buon padre, se adotta un figlio, lo ama uguale, identico a qualunque figlio biologico che potrebbe avere. Abbiamo avuto vari amici che hanno adottato figli. Non c'è distinzione per loro. Nessuna distinzione. Allora, questo è come Dio ti vede. Forse tu hai un problema di capire Dio così, ma Dio non ha problemi a vederti come figlio amato. E io prego che possiamo comprendere questo. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare i suoi figli. Poi, in Primo Tessalonicesi, sento il cuore di Paolo che descrive un padre e descrive il suo cuore. A Paolo, l'apostolo, uomo, con tutte le sue debolezze. Eppure notate come parla, quando parla di come aveva amato e curato i credenti di Tessalonica. Dice, Primo Tessalonicesi 2, 11, 12. E sapete anche che, come fa un padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi a camminare in modo degno di Dio che vi chiama al suo regno e gloria. Lui parla di questo padre, il suo amore per loro, che è imperfetto quanto di più Dio. Era un amore che lo spingeva a esortare, a consolare, a scongiurare in modo giusto, a camminare in modo degno di Dio. Lui non faceva solo una cosa, sapeva quando era il momento di scongiurare, quando era il momento di esortare e quando era il momento di consolare. Quanto di più Dio sa con noi. Israele, Dio lo chiama il suo figlio, e in Osea, capitolo 11, Osea capitolo 11, Dio parla di come aveva, in un certo senso, fatto nascere il suo popolo Israele, chiamato fuori dall'Egitto, che è andato lontano da lui, ma che lui lo ha ritirato a sé con corde di amore. Voglio leggere Osea 11 da 1 a 4. Quando Israele era fanciullo, io l'amai e dall'Egitto chiamai mio figlio, ma più i profeti li hanno chiamati, più si sono allontanati da loro. Hanno sacrificato ai Baal e hanno bruciato incenso alle immagini scolpite. Io stesso insegnai ad Efraim a camminare, sostenendolo per le braccia, ma essi non compresero che io li guarivo. Io li attiravo con corde di umana gentilezza, con legami d'amore. Ero per loro come chi solleva il giogo dal loro collo e mi piegavo per dare loro da mangiare. Cosa vedi del cuore di Dio? Cosa vedi? Un padre con un piccolo figlio che lo solleva, lo cura, lo dà da mangiare, proprio dà da mangiare, lo attira con corde, legami di amore, con corde di umana gentilezza. Questo è il cuore di Dio verso i suoi figli. Sì, e li disciplina, ma non con rabbia. Disciplina perché vuole di nuovo farci venire in braccio. Allora, conosciamo tutti Ebrei 4. Nostro grande peccato ci ha separato da Dio. Quindi, prima di tutto, ci riconcilia a sé con Cristo e poi, per mezzo di Cristo, ci spalanca la porta. Ci spalanca la porta. Quindi Ebrei 4, 14, 16, conosciamo, ma voglio pensare, la porta è sempre aperta con Dio. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque, con piena fiducia, al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Quando io considero la santità di Dio, la gloria di Dio, e di pensare che per mezzo di Gesù Cristo ho libero accesso giorno e notte proprio alla sua presenza, il trono, la presenza di Dio, per essere aiutato, ricevere grazia, l'aiuto al tempo opportuno. Questo è il cuore di Dio per i suoi figli. In Matteo 10, Gesù sta cercando di trasmettere il cuore di Dio affinché possiamo non avere non essere scombussolati, ma possiamo piuttosto avere fede. Quindi Matteo 10, conosciamo questo brano, da 28 a 31. Quanto cura ha Dio di noi? Quanto cura ha Dio di noi? Matteo 10, 28. E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Cosa sta dicendo? Dio cura ogni passero. Ho visto stamattina lì dietro un gruppo di 7-8 passeri per terra cercando da mangiare e ho pensato, siamo nell'inverno e Dio provvede per loro e neanche uno mai muore se non è permesso da Dio. E Gesù dice, ma se lui cura i passeri, voi valete molto più di passeri. Non siate in ansia. Non siate in ansietà, Dio vi curerà perfino, questo è importante, controlla quanti capelli avete in testa. Cosa vuol dire? Vuol dire che cura tutto. Un buon padre, e anche una buona madre, un buon padre che ha un piccolo bambino in un posto dove ci sono tanti pericoli, quanto è attento a suo figlio, un buon padre? Si concentra su mille altre cose o è attentissimo? È attentissimo. Dio infinitamente di più. Ogni dettaglio della tua vita, se tu hai Cristo, è gestito da Dio. Hai mal di testa? Perché Dio ha permesso questo. Hai la sciatica, hai mal di pancia, hai COVID, hai una febbre, non importa. È solo se Dio permette, perché Lui sa che è per il tuo bene. Hai problemi di traffico, abiti in una città, hai problemi di vicini di casa, hai problemi in casa, hai problemi di colleghi di lavoro, di datori di lavoro, di dipendenti, hai problemi economici, non importa. Se tu hai problemi è perché Dio sa, questo serve a te. Questo serve a te. Lui sa quello che manda. Pensa a questo. Se tu sei un figlio di Dio, il sovrano, glorioso, maestoso, santissimo, sovrano dell'universo, ha cura di ogni dettaglio della tua vita. Ogni dettaglio della tua vita. E Lui non permette le prove che non sono per il tuo vero bene. Perché il suo cuore è tale, e il suo potere è tale, e la sua saggezza è tale. Allora, un altro brano che ci aiuta a capire l'amore di Dio per noi come padre e noi come i suoi figli, è Romani 5. Conosciamo questo brano? Voglio leggere Romani 5 da 5 ad 11. L'amore di Dio per noi che siamo figli. Questo Dio come padre. Romani 5, 5. Ora, la speranza non confonde, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Perché mentre eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente, infatti, qualcuno muore per un giusto. Forse qualcuno arderebbe in morire per un uomo da bene, ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Molto più dunque, essendo ora giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Infatti, se mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio, per mezzo della morte del suo figlio, molto più ora che siamo riconciliati, saremo salvati mediante la sua vita. E non solo, ma anche ci vantiamo in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, tramite il quale ora abbiamo ricevuto la riconciliazione. Oh, che Dio ci aiuti a capire l'amore di Dio che ha dato quello che era più prezioso a Lui, Gesù Cristo, per salvarci. Per salvarci ha dato suo unigenito figlio. Quanto grande è l'amore di Dio. E questo amore quanto dura? Allora, è grande, infinito, ma quanto dura? Andiamo avanti, 3 capitoli, Romani 8. Inizio, no, scusami, sì, 26, 8, 26 e in avanti tutto il resto del capitolo e voglio leggere. Nello stesso modo anche lo Spirito sovviene alle nostre debolezze, perché non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera come si conviene, ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. E colui che investiga i cuori conosce quale sia la mente dello Spirito, perché egli intercede per i santi, secondo Dio. Or noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Chiederemo dunque circa queste cose. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Come sta scritto? Per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso che né la morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. In Romani 5, l'amore di Dio è infinito. Qui in Romani 8, l'amore di Dio è eterno. Perché siamo figli. Siamo figli amati. Dio permette prove. Dio permette sofferenze. Dio permette dolori. Ci spiega un po', molto non ci spiega, ma mi fido, Dio sa quello che sta facendo. Ma non solo ci permette i dolori, ci consola, è vicino a noi. Abbiamo letto in Ebrei 4 che abbiamo questo sommo sacerdote che è stato tentato con noi in ogni cosa, che può simpatizzare con noi. E in Secondo Corinzi 1 leggiamo che Dio è il Padre di ogni consolazione. Vi leggo questo brano. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Uno dei tanti pensieri falsi che abbiamo quando siamo afflitti è che Dio sia lontano. Cioè spesso, dove è Dio? Dove è Dio? Come se fosse lontano, come se non avesse cura di noi, come se quasi quasi ci avesse dimenticato, ma non è vero questo pensiero, è falso. È falso. Dio tiene conto di ogni lacrima. Dio resta vicino. Dio è il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione. Questa è la realtà di chi è Dio per noi. E poi, Dio ci ha salvati pagando il prezzo di Gesù Cristo. Ci ama infinitamente, ci ama eternamente. E poi, dopo le prove che servono per purificarci, in cui Dio resta con noi, Dio ci consola, Dio gestisce tutto, alla fine noi saremo con Dio e Dio sarà con noi. Apocalisse 21, 1 a 7. Finirà questo cammino, finirà questo tempo di travaglio, di dolore, di sofferenza, di tentazioni, di debolezza finirà. E Dio ha preso Giovanni, lo ha portato in cielo, lo ha fatto vedere la fine, il fine del mondo e quello che succederà, e vediamo quello che Giovanni ha visto. Apocalisse 21 da 1 a 7. Poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il primo cielo e la prima terra erano passati e il mare non c'era più. Ed io, Giovanni, vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. E udì una gran voce dal cielo che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suo popolo, e Dio stesso sarà con loro, e sarà il loro Dio. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e la morte non ci sarà più, e non vi sarà più cordoglio, né grido, né fatica, perché le cose di prima sono passate. Allora colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse: scrivi, perché queste parole sono veraci e fedeli. E mi disse ancora: è fatto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò in dono dalla fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà tutte le cose, e io sarò per lui Dio, ed egli sarà per me figlio. Finirà così. Finirà così. Finirà così. Non importerà più i rapporti terreni. Non importerà più quello che abbiamo fatto sulla terra. Non importerà più tutta la fatica e l'investimento terreno. Sarà tutto lasciato. Quello che importerà sarà che saremo davanti a Dio, con Dio. Quanto è importante vivere per quel giorno. Vivere sapendo che Dio ci è padre se siamo in Cristo. Noi siamo figli amati. Quei figli che hanno la grande benedizione di avere i buoni padri, Dio è infinitamente meglio. Infinitamente meglio. E io prego che noi tutti, qualunque padri abbiamo avuto, possiamo comprendere di più quanto è grande il fatto che vedete, notate, considerate quale amore, quale grande, meraviglioso amore il Padre ha profuso, ha dato a noi, facendoci chiamare figli di Dio. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Grazie a Dio che siamo in Cristo figli di Dio, o che possiamo comprendere questo di più, preghiamo. Padre, no, parole sono troppo povere per ringraziarti che siamo figli tuoi in Gesù Cristo, figli amati, figli curati perfettamente. Tu gestisci tutto, perfino quanti capelli abbiamo in testa. Gestisci tutto di ogni giorno perfettamente. Siamo amati da te. E non smetterai mai di amarci. E non smetterai mai di curarci. E alla fine saremo con te. E asciugherai ogni lacrima. Oh, che possiamo comprendere di più. Ti prego, facci conoscere di più il tuo amore per noi in Gesù Cristo. Facci conoscere che siamo figli amati come i bambini che possono correre a papà e restano e vengono sempre presi in braccio. Perché siamo così per te. Sei santo. Tu esorti, consoli e scongiuri. Ci cresci allevandoci nella tua disciplina e ammonimento, ma non provocandoci a rire, perché tutto quello che fai lo fai bene. Grazie per questo, Padre. Aiutaci a conoscerti di più. E per quelli che non ti hanno come padre, oh, che possono capire quanto è tutto averti come padre. Ti prego questo per la tua gloria e per merito di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.